Eleo Ferré con la sua Rotterdam ci ha portato alla nostra terza pagina di questa mattina qui ad Alphaville. Noi vogliamo parlare della mummia di Lenin, il titolo del nuovo romanzo storico di Ezio Mauro, un romanzo russo. Ezio Mauro, giornalista, firma storica e nota di Repubblica, quotidiano sul quale ogni domenica firma i suoi editoriali. Dopo esserne stato direttore per un ventennio dal 1996 al 2016, è già in collegamento con noi, allora lo accogliamo. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie.
Allora, Ezio Mauro, con questo volume, La mummia di Lenin, uscito per Feltrinelli, mi sembra di poter dire che ha dato seguito ad un percorso narrativo, ad un lavoro intrapreso ormai qualche anno fa, in cui ci è abituati in qualche modo ad una presa diretta sulla storia del secolo scorso, una presa diretta, una cronaca storica in cui guarda, analizza, ricostruisce, come attraverso una lente di ingrandimento, alcuni dei momenti storici e politici cruciali del Novecento, assieme ad alcuni dei suoi protagonisti. Allora penso ai due volumi su Mussolini, L'anno del fascismo e la caduta, ma anche ad Anime prigioniere, Cronache dal muro di Berlino e L'anno del ferro e del fuoco, Cronache di una rivoluzione, uscito nel 2017, che forse è quello che più si lega alla mummia di Lenin. Allora, possiamo dire che con questo volume si chiude in qualche modo un cerchio?
Sì, si chiude un cerchio cominciato nel 17 con la storia della rivoluzione russa e proseguita raccontando la scissione di Livorno dei socialisti italiani con la nascita del Partito Comunista, perché lì al centro c'era il diktat della Terza Internazionale, del Comintern, cioè di Lenin, e quindi la Russia era fortemente presente. Poi ho scritto la storia della nascita del dissenso con il processo del 1966 a due scrittori, Daniel e Sinявский, accusati per aver pubblicato i loro libri all'estero sotto pseudonimo e condannati al campo di concentramento e poi al confino. E infine, mentre facevo incursioni sulla marcia su Roma e sulla caduta di Mussolini, infine siamo arrivati al centenario della morte di Lenin, che mi è sembrato il momento giusto per interrogarci sul mistero e il segreto che rimangono ancora intorno alla malattia, alla morte, all'imbalsamazione.
Ecco, infatti, alla fine l'imbalsamazione, la figura, il corpo di Lenin, no? Il titolo, appunto, l'abbiamo detto prima, è La mummia di Lenin, quindi si è conquistata il titolo di copertina. Ma che cos'è che la affascina così tanto della figura politica, ma anche umana di Lenin?
Ma intanto la questione della malattia dell'imbalsamazione è conservata come un segreto. C'è stato un segreto di Stato vero e proprio. I diari medici di Lenin sono stati sequestrati dall'NKVD, la polizia segreta, la madre del KGB, sono stati sequestrati il giorno dopo la morte nella casa di Gorki dove Lenin è defunto. E questo segreto di Stato è stato posto per 75 anni, poi su richiesta della nipote di Lenin è stato rinnovato per altri 25, è scaduto il 21 gennaio del 24, quando è scaduto il centenario della morte di Lenin. Tuttavia questi diari rimangono segreti. È come se ci fosse la volontà di circondare, di separare la storia della malattia, della debolezza, dei dubbi che hanno attraversato gli ultimi 2 anni di Lenin, e continua il mistero del potere sovietico, russo. E naturalmente dove c'è mistero ci deve essere giornalismo, a mio parere. Cioè bisogna cercare di capire. Io ho provato, con strumenti accumulati in 30 anni e con l'aiuto di amici russi che hanno seguito la mia ossessione, ho provato a raccontare il mistero della malattia, della morte dell'imbalsamazione, anche senza i documenti ufficiali, attraverso le testimonianze raccolte nel corso del secolo.
Certo, poi appunto lei adesso parlava della sua ossessione, no? Mi ha fatto venire in mente proprio a pagina 13, lei dice: l'ho studiato per anni, l'ho inseguito nell'esilio a Zurigo, l'ho riaccompagnato in Russia sul treno blindato che attraversava la guerra e così via. Quindi davvero insomma un interesse forte per questa figura.
Sì, io quando sono arrivato a Mosca per fare il corrispondente di Repubblica nell'87 mi sono detto devo raccontare questa storia perché non è stata raccontata. E gli amici mi hanno anche preso in giro, i miei amici russi. Poi però hanno collaborato, mi mandavano articoli, interviste, testimonianze, pezzi di archivio che spuntavano fuori. E io continuavo a accumulare tutto il materiale. Il centenario mi è sembrata l'occasione giusta. Nel frattempo sono andato più volte al mausoleo perché tutti gli amici e i colleghi che venivano a Mosca mi chiedevano: andiamo al mausoleo, portami al mausoleo. Quindi ci sono andato molte volte. Ma in realtà, come diceva lei, ho inseguito Lenin nei posti dove lavorava, dove viveva. L'appartamento della sorella dove il letto è ancora pronto, un letto singolo per lui e uno per la Krupskaya dall'altra parte della stanza per la moglie. E il letto è pronto come se lui dovesse tornare stasera, ecco, dove c'è il telefono appeso al muro, B88 186, il numero a cui si poteva chiamare la rivoluzione. E poi l'ufficio al Cremlino, naturalmente, e poi il treno blindato che è una copia, messa sotto vetro alla stazione di Finlandia come una reliquia. E poi
Certo,
naturalmente la casa di Gorky.
tutti insomma luoghi che lei ha ripercorso, ha visitato e poi che ci restituisce anche con tutte le atmosfere anche del caso, perché alla fine davvero in alcuni punti, in alcuni tratti, pur trattandosi naturalmente di una cronaca giornalistica, come diceva lei, però ci sono anche proprio dei punti dove c'è un narrare romanzesco per quanto riguarda le atmosfere e lo spirito, ecco, dell'epoca o del tempo. Ma cosa ha significato, parlando anche del concetto di potere, no, che lei diceva prima, nel romanzo storico si dice il potere è sempre forte e maestoso, e poi appunto c'è questo elemento del mistero, la convinzione russa per cui il potere deve essere assolto dal mistero. Ma insomma, cosa ha significato Lenin per la Russia, ma soprattutto quale eredità ha lasciato, se pensiamo alla Russia di oggi? C'è qualcosa?
Beh, c'è una frase, un verso terribile di Anna Akhmatova, la poetessa russa, che dice: come un fiume io fui deviata, mi deviò la mia era poderosa, ma a manovrare la deviazione c'era Lenin. Lenin è l'uomo che torna a Mosca quando la rivoluzione è già scoppiata, per le difficoltà a trovare il pane nei negozi da parte delle donne che lavoravano in questo caso alla filatura filo rosso e che scendono in strada per protestare e non si rendono conto quando trovano uno sbarramento dei cosacchi sul ponte per attraversare la neva e decidono di scendere e ignorare il blocco e attraversare il fiume camminando sul ghiaccio. Non si rendono conto che con questo atto di ribellione innescano non la protesta di un giorno, ma la rivoluzione che durerà 80 anni nei suoi risultati. E Lenin, quando torna a Mosca, viaggiando su un vagone blindato e attraversando il territorio nemico, perché c'era la guerra, il territorio nemico della Germania, attirandosi le accuse di collaborazionismo con i tedeschi. Lenin arriva, viene riconosciuto automaticamente come il capo. Quando entra nell'ufficio di Trotsky, nel vero laboratorio della rivoluzione, che è l'Istituto Smolny, io sono entrato in quell'ufficio. Trotsky si alza in piedi dalla seconda stanzetta dove stava consultando una mappa stesa sul tavolo, una mappa della città per lanciare l'insurrezione, e gli dice: questo ufficio è vostro. E dietro la stanza ho guardato, c'è un letto, dietro l'ufficio c'è un letto con una brocca per l'acqua e una catinella per fare la toiletta al mattino. E Lenin è riconosciuto come il capo. E quanto c'è di Lenin nella Russia di oggi? Diciamo che Lenin è stato attaccato pubblicamente da Putin per la questione del rapporto con le altre repubbliche oltre alla Russia, perché mentre Stalin voleva che le tre repubbliche Transcaucasia, Ucraina e Bielorussia venissero inserite dentro la Russia in un disegno grande russo, come viene chiamato, Lenin si oppose nell'ultima vera battaglia con Stalin all'interno del Comitato Centrale. Lenin si oppose sostenendo che le repubbliche dovevano avere l'autodeterminazione. E trovò al suo fianco Trotsky, avversario di Stalin. E Putin quindi è più vicino alla tesi di Stalin, considera che l'Ucraina dovrebbe far parte della Russia e ha attaccato pubblicamente Lenin dicendo che i bolscevichi e Lenin hanno ritagliato artificialmente lo stato dell'Ucraina dentro la carne e la carta geografica e la storia della Russia.
Ecco, adesso per restare ancora in chiusura sulla figura di Lenin, io lo dicevo prima, no? Intanto il grande lavoro giornalistico, di cronaca giornalistica, porta il volume a fornirci tantissimi e minuziosi, preziosi dettagli. E tra l'altro ho trovato, e peraltro però ci racconta non soltanto la figura politica o il carisma politico, ma soprattutto anche tante particolarità umane o più personali di Lenin. Allora, innanzitutto ho trovato anche un'analogia con Mussolini, mi sembra ci sia anche qui un po' questo culto del corpo, no? Della forma fisica, di questa macchina corporale in qualche modo. E poi parlando della malattia se ne mettono spesso in luce le fragilità. Ad esempio, si dice che Lenin soffriva di gastrite. Mi sembra, non sono sicura, ma che anche Mussolini soffrisse di un problema
Sì,
simile.
soffriva di ulcere Mussolini e negli ultimi anni lo ha tormentato molto. Sì. La moglie lo vedeva piegato perché l'unico modo che aveva per alleviare il dolore, o così pensava, era quello di stringere le ginocchia verso il petto e lo faceva spesso seduto sul divano. Ma una volta l'ha trovato raggomitolato sul pavimento che faceva questo esercizio per calmare il dolore.
E parlando appunto però di questo culto, insomma, un po' di questa attenzione ossessiva, ecco, anche proprio per l'aspetto, la prestanza fisica, ha un po' a che vedere anche con un certo concetto di supremazia, no, che ritroviamo in questi, diciamo, leader politici molto autoritari. In qualche modo c'è questo fil rouge?
Sì, hanno il culto del corpo nel momento in cui il corpo del fondatore si indebolisce, cresce il mito. Lenin viene ritratto in migliaia di statue, col dito puntato, col colbacco in testa, col cappotto di pietra, che si trovano in tutte le piazze di tutte le città, di tutti i villaggi russi. E quando nella sua stanza c'è uno scultore, Lenin si giustifica quasi dicendo: è uno scultore, è la 18ª volta che viene a ritrarmi. Io mi sottopongo a questo rito perché i contadini analfabeti che non leggono, vedendo la mia immagine, si convincono che Lenin esiste. E c'era, come dice lei, un culto del corpo al punto che quando qualcuno si ammalava, Lenin faceva una battuta, qualche dirigente del partito si ammalava, Lenin faceva una battuta, deve ringraziare di non venire processato per una cattiva manutenzione di un bene dello Stato, il suo corpo e il suo organismo. C'era una sorta di spossessamento, come se il corpo appartenesse in realtà al partito e non alle persone. Le persone soltanto in uso capione, potremmo dire.
Certo.
E tanto che quando lo stesso Lenin o Trotsky devono, su ordine dei medici, prendersi un periodo di cura in un luogo di riposo, non possono decidere autonomamente, pur essendo al vertice del partito, dello Stato, del paese, ma devono inviare una richiesta all'organizzazione burocratica del partito, l'Org Bureau si chiama, e avere l'autorizzazione del partito.
Sì, e poi lei ci dice, insomma, anche che alla fine, con la sua morte e poi l'imbalsamazione, eccetera, il corpo di Lenin diventa un ostaggio ideologico. Ezio Marro, siamo in chiusura. Un'ultima domanda per concludere. Lenin, come dire, muore e già si è profilato sulla scena politica. Lenin l'ho anche già scomunicato prima. Stalin, la figura di Stalin, alla quale però lei dedica comunque una importante attenzione, ma ci sarà dunque un seguito?
No,
No.
non credo, però io so una cosa che non dipende da me, la Russia è infinita e quindi chissà.
Chissà, chissà. Ezio Marro, grazie, grazie per essere stato con noi quest'oggi. A
Grazie a voi, grazie molto, buon lavoro.
presto.